Buongiorno, cari amici. Per quanto riguarda il termine pratica, questo termine è talmente essenziale. È così il marchio sul nostro sentiero, dal passaggio, nel passaggio dalla sfera biologica a quella spirituale. È cruciale che noi comprendiamo esattamente che cosa significa, che cos'è la pratica e come ci porta dall'ambito biologico a quello spirituale. Quindi mi piace di nuovo andare a vedere. Per questo ho già usato l'esempio di un praticante nella medicina. E comprendiamo che un praticante di medicina, un medico, è qualcosa che fa, è qualcuno che fa qualcosa, sia da solo oppure ci dà dei consigli in modo che noi possiamo fare delle cose per noi stessi per guarire, per portarci da uno stato di malattia a uno stato di salute. Quindi c'è un'intenzione all'inizio. All'inizio c'è un'intenzione. Io vorrei che tu fossi in salute, di nuovo. Questa è la mia intenzione. E questo potreste chiamarla anche il mio desiderio, per così dire. Questo è il motivo per cui sono diventato un medico. Io vorrei che le persone... Vorrei aiutare le persone a recuperare la loro salute. E per questo io ho imparato, mi sono allenato in certi strumenti ed azioni per portare noi da uno stato in un altro stato. Quindi abbiamo cominciato con un'intenzione. Poi questa intenzione porta a così dire a un certo impegno, a una certa determinazione per imparare le pratiche, gli strumenti, quello che posso fare, e poi alla fine porta ad un'azione. Tutto questo viene chiamato la catena delle intenzioni. E tutta la nostra vita è così. Ogni azione è basata su un'intenzione. Se io non ho un'intenzione, non vado nemmeno nell'azione. Potremmo non esserne coscienti, ma se ci fermiamo per un momento e ci chiediamo perché sto facendo questo, ascolteremo una risposta che dice perché, così via. Per tutto il tempo che ho conosciuto Thay, lui è costantemente a volte anche abbastanza spesso, a cadenze brevi, chiesto ai suoi monaci: qual è il tuo desiderio più profondo? E per favore non abbiate paura della parola desiderio. È un fraintendimento. Quando chiedevano al Buddha perché non dovremmo avere dei desideri, Buddha gli diceva: sì, certo che avete bisogno di avere i desideri, dovete averli, ma quelli giusti. Avete bisogno di avere delle intenzioni, di essere integri, di essere sani, ma avete, occorre che voi abbiate l'intenzione di essere nuovamente sani, perché se non avete l'intenzione nessuno vi può aiutare, non ci andreste nemmeno dal medico, perché sareste contenti con la vostra malattia. Quindi il Buddha molto spesso è paragonato a un medico, e il Dharma alla medicina e il Sangha a coloro che la mettono in azione, ti fasciano, ti fanno le iniezioni e così via, gli infermieri per così dire. Quindi per favore, qual è la nostra intenzione? E quando Tai di nuovo ci chiede ai suoi monaci e monache, lui sta semplicemente, per così dire, si sta chiedendo, per favore, controlla da te stesso qual è la tua reale intenzione, la tua intenzione più profonda. E lui sapeva che nessuno era seduto lì senza essere veramente intenzionato. Molto spesso diceva, specialmente ai suoi monaci, quando vieni qui e vuoi essere un abate, questa non è l'intenzione che intendo io. Molto facilmente noi ci inganniamo, non sappiamo. Non sapendo che noi facciamo delle cose perché abbiamo un profondo desiderio, ma poi in qualche modo ce ne allontaniamo. E dopo un po' realizziamo che non era proprio il nostro desiderio più profondo. E siccome non abbiamo potuto diventare un abate perché c'è già qualcun altro che lo è, allora io qui che ci sto a fare, e così le persone se ne vanno. Di nuovo, qual è la mia intenzione? Che cos'è un'intenzione? Di nuovo, con l'esempio del medico. Un dottore, lui vuole portare il corpo al punto da cui il corpo si è allontanato, perché il corpo si è mosso da un certo punto in cui noi chiamiamo salute, qualsiasi cosa essa sia, ma comunque abbiamo lasciato quel certo stato del corpo e ci siamo disconnessi da quello stato e ci siamo allontanati da esso. Quindi l'intenzione è quella di riportarci indietro, e questa è veramente un'intenzione, una comprensione importante, è quello di riportarci a qualcosa che noi sappiamo che è meglio. Ascoltate, noi sappiamo o abbiamo saputo o abbiamo realizzato, a volte è soltanto che noi abbiamo sentito dire, ma è qui più difficile, ma in ogni caso è meglio di dove io sono ora. È chiaro? Un esempio molto semplice, veramente molto semplice, magari è anche semplicistico, però perdonatemi, perché veramente cerco di trovare sempre delle immagini per rendere molto chiaro quello che intendo dire. Quando stai in cucina e pulisci, tu non stai pulendo, ma porti quella parte che stai pulendo al suo stato originale. È molto importante, il nostro linguaggio a volte può essere fuorviante. Tu non puoi pulire, è l'azione di riportare quella pentola o quello che è al suo stato originale. Se anche non avete se voi non aveste visto quella pentola nel suo stato originale, non intraprendereste un'azione per riportarla in quello stato. È una comprensione molto importante. Se non lo capiamo, non capiremo che cosa stiamo a fare qui. Ci sono persone che non hanno un'immagine di una pentola pulita e semplicemente non la puliscono. Quindi non vi arrabbiate con le persone che non puliscono la pentola, perché non hanno l'intenzione, perché non hanno quell'immagine di quello che vuol dire avere una pentola pulita. Chiaro? Quindi sono felici quando la pentola è sporca secondo i nostri standard, ma sapete, loro dicono: era così anche prima, quindi che cosa vuoi tu da me? È chiaro? Ora arrivo alla nostra pratica, dopo tutte queste premesse, semplicistiche. La nostra pratica. Se noi arriviamo alla meditazione della sera, in questa tradizione ci viene ricordato il canto della sera. E la frase è: la nostra mente e il corpo dimorano nella consapevolezza perfetta. Noi riscopriamo la nostra vera natura. Questa è l'intenzione di dove noi vogliamo ritornare. La nostra natura originale è la pentola pulita, lo stato prima di quando la pentola è sporca. E quindi la natura originale è a volte chiamata la coscienza primordiale, Rigpa in tibetano, e primordiale significa prima che ogni cosa sia cambiata o si fosse mossa, quindi in qualche modo uno stato originale, prima che la nostra mente, nel senso di coscienza e consapevolezza, abbia cominciato ad agire, era per così dire appunto pura, incontaminata o qualsiasi termine voi vogliate usare, prima di aver intrapreso qualche azione egoistica o autoriferita, c'era un certo stato che noi chiamiamo qui la nostra vera natura. E la consapevolezza originaria, la consapevolezza pura e così via. Ed ora non vorrei più usare una pentola. Molti di noi sanno di computer e software e quindi conoscono la parola default. La nostra natura è il nostro stato del mentale di default, cioè quello con cui noi siamo originariamente venuti al mondo. E poi è successo qualcosa. La bellezza per noi è che in un modo molto semplice noi possiamo riscoprirla, possiamo ritornarci. è come senza pulire noi la pentola già brillasse, oppure noi fossimo consapevoli della brillantezza della pentola al di sotto dello strato di sporco. Questa è un'immagine che possiamo avere. Quindi la nostra intenzione, e l'unica intenzione che c'è, è riscoprire la nostra vera natura. Questo è quello che noi abbiamo in mente quando pratichiamo. E qualsiasi cosa noi facciamo qui, tutto ciò che facciamo qui in questa tradizione, è quello che è appropriato. Tutti i consigli che diamo sono fatti per riscoprire la nostra vera natura. E la nostra vera natura è la consapevolezza perfetta, come la chiama Thay, la consapevolezza pura, e essere consapevoli in quanto tale, per così dire. Consapevolezza, coscienza è, e ora si sa molto bene anche attraverso tutte le ricerche neurofisiologiche, è la base della nostra energia mentale. La nostra energia mentale è sempre stata paragonata alla l'argilla prima di diventare una tazza. La tazza ha già una forma fissata, ma avete bisogno di qualcosa che possa, a cui possa essere data una forma, e questo, quello che non è ancora formato, può essere formato in milioni di modi differenti, di forme, differenze, proprio perché non è formato. Quindi quello di cui noi facciamo esperienza come forma, pensieri, sensazioni, percezioni e così via, hanno bisogno di una base, sulla base della quale loro possano emergere e quindi formarsi. Quindi la base di tutti i pensieri non sono i non pensieri. Ci si prova, ma c'è un profondo equivoco che la meditazione significhi non pensare. Non l'ho mai detto questo, e nemmeno i miei progenitori l'hanno mai detto. La base per la meditazione è essere consapevole, giusto? Non ci interessa tutti questi senza interessarci di tutti questi flussi di pensieri, così, soltanto se tu sei un praticante talmente perfetto che riesci a dimorare soltanto, come piacerebbe a Thay, nella consapevolezza perfetta dove non ci sono pensieri di giusto e di errato, vi ricordate? Allora in questa perfetta consapevolezza, nella nostra vera natura, lasciamo indietro la spiaggia della confusione, ma soltanto allora. È un percorso lungo. Quindi occorre che prima di tutto noi comprendiamo che abbiamo bisogno di avere un barlume, una certa realizzazione di un certo grado e soltanto magari per un piccolo tempo di consapevolezza, solo questo. Non andate a sognare l'illuminazione con finale e così via, è già abbastanza una sfida in qualche modo muoversi ed uscire nella mente dell'essere consapevoli, che è già consapevolezza, che è soltanto consapevole. È un po' difficile. Essere consapevoli significa che io vedo qualcosa, ma è tutto lì. Il Buddha, c'è un sutra molto breve del Buddha in cui si racconta che il Buddha ha incontrato qualcuno, come si chiamava, Bahia, e lui disse: quando il vedere è soltanto il vedere, allora dukkha non c'è più. Quindi tu vedi, non è che sei cieco, ma è tutto lì, solo questo. Non ti attacchi alle percezioni, alle sensazioni, a tutto questo. Semplicemente stai vedendo. Pensiero, pensare, non è altro che un oggetto visuale per la mente. Quindi tu sei consapevole di un pensiero, ma è tutto lì. Non ti stai muovendo verso il pensiero, entrando nel pensiero. È come se tu vedi un oggetto e lo acchiappi. È quasi impossibile per noi nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa sia, e se si parla di il cioccolatino dopo pranzo, allora noi andiamo lì slurp. Per favore, non provateci nemmeno ad avere la pura consapevolezza, perché potrebbe esserci soltanto una tensione per non farlo, perché sei un praticante. Non sto parlando di questo. Quindi, cosa fare? L'esperienza tradizionale di toccare questa mente primordiale, di consapevolezza primordiale, è stabilirsi in una sfera, in un ambiente dove la tua modalità di sopravvivenza non viene continuamente innescata, dove la tua mente biologica non è spinta, non è attivata. E quindi ci sono lunghe spiegazioni di come dovrebbe essere questo luogo. Hai abbastanza cibo, non c'è guerra, hai attorno persone cortesi, non hai freddo e così via. E se andate a vedere tutte queste istruzioni, tutti questi grandi libri, si parla di posti adatti alla meditazione. La meditazione in quanto tale non vuole prima di tutto creare un'atmosfera dove non c'è l'ambito biologico che ti spinge di continuo. Quindi un centro di pratica, compreso questo, ha bisogno di essere una specie di centro di meditazione tradizionale, così come viene descritto nelle descrizioni tradizionali, soltanto perché noi creiamo un'atmosfera dove potete un po' lasciare andare, per così dire. Non attivamente, soltanto che non ci sono quel tipo di stimoli. Quindi voi sedete qui e non c'è nessuno fuori che strilla, che piange, che non è né troppo caldo né troppo freddo e così via. E quindi noi possiamo essere profondamente rilassati. E poi, quando siamo seduti e arrivano i pensieri, arrivano le visioni, arrivano le emozioni, tu sai che si tratta solo di un dispiegarsi della mente. Questa è l'esperienza. Deve essere proprio stabilizzata profondamente. Sono soltanto in contatto e sono consapevole del contenuto della mente. Ma niente, non sta succedendo niente. È molto importante. Quindi noi cominciamo a comprendere, a realizzare quello che la mente ci mostra e che potrebbe essere del tutto sbagliato. E molto spesso, come viene detto, è un'illusione. È qualcosa che viene dal passato, per qualsiasi motivo, non sta succedendo niente qui, non c'è nessuno che ti dà nessun pensiero di pericolo. Sei seduto qui proprio bene e dentro la tua mente succede di tutto. Papà, mamma, fratelli, così via. Ci sono tutti lì. A un certo punto io ed Helga abbiamo cominciato a vedere una tradizione, perché la nostra prima tradizione Srinashnich era crollata. Quindi abbiamo cominciato a guardarci in giro, incontrare questo, incontrare quello. E mi ricordo ancora che abbiamo incontrato un importante discepolo di Tathantulku. Tathantulku era uno dei più nimapa tibetani in Occidente e non è diventato molto famoso, ma in quel negli anni 80 era famoso. Ed era veramente fortunati ad incontrare questo discepoli al quarto piano di un palazzo di Düsseldorf, una piccola stanza. Alcuni di noi si erano riuniti ed eravamo curiosi di incontrare il principale discepolo di Tathantulku, e l'abbiamo sentire che aveva fatto un ritiro di 3 anni da solo, soltanto, solo da qualche parte. Tathantulku gli aveva dato una capanna e lui aveva il suo piccolo giardino, non c'era bisogno che nessuno venisse, ogni tanto lo controllavano, gli portavano qualcosa, ma per 3 anni lui non aveva avuto contatto con un altro essere umano e aveva la sua pratica. I tibetani hanno le loro puja e le loro recitazioni e tutto il resto, e lo faceva. E quindi gli abbiamo chiesto: ehi, ma questo deve essere un'esperienza fantastica, sei solo lì, non ti disturba niente, tutta di questa roba che abbiamo in mente. Lui ha detto: aspetta un attimo, questo non è vero. C'erano tutti lì, c'era tutto lì. In 3 anni non sono riuscito a liberarmi di uno solo. Facevo le mie puja e loro mi aspettavano dietro la schiena. E nel momento in cui mi rilassavo, arrivavano subito tutti, tutto il passato che mi veniva a trovare, e non mi potevo liberare. E così Tathantulku aveva sentito questo e gli ha detto: senti, vieni fuori, vai a Düsseldorf, datti da fare, insegna all'esterno, fuori, non sei pronto ancora, non ti aiuta. Ed è questo che succede con noi. La meditazione seduta è la prima e la sfida più grande, ed è la pratica più importante. Impariamo a corso degli anni, per così dire. Non prendete sul personale i vostri pensieri e le vostre emozioni, perché è qualcosa che galleggia nell'aria. Sono il tuo passato, ma nemmeno tutto il tuo, è come una radio che arriva dall'esterno, chi lo sa, dall'universo. non lo prendete come istruzioni per fare qualcosa. È piuttosto diverso da quando sei fuori nel mondo e tu arrivi in una certa situazione e tu vedi chiaramente che questa situazione è pericolosa. D'accordo? Se stai nel bosco e vedi qualcuno che arriva, che vi dà l'idea per averlo visto in una foto che è un orso, fate subito qualcosa. Non dite sì, beh, ma sai, ho imparato a non dare fiducia alla mia mente. No, in quel caso dategli fiducia. Non c'è spazio lì per la pratica spirituale, qualcosa di diverso. Dovete essere molto chiari che c'è un ambito dove c'è la necessità biologica, però è raro, non accade spesso. E se c'è, tutto il sistema vi dà delle istruzioni chiare. Tutto il vostro sistema, voi sapete che dovete arrampicarvi su un albero. E se per caso l'orso vi segue, dovete dargli una botta in testa, ok? Questo è molto importante. C'è una situazione, siete consapevoli e dovete agire, ma non nella sala di meditazione. Se c'è un orso bruno nella sala di meditazione, è solo la mente, è qualcosa che arriva, quello scappare, tremare, la paura, è soltanto nella mente ed è una pratica che libera se io sono soltanto consapevole di ciò. È una sfida, vero? Ma questo è quello per cui per migliaia di anni i praticanti si sono allenati e che hanno attraversato essere talmente forti nella mente che puoi essere consapevole e non necessariamente reagire e non reagire in modo non necessario. E quindi vedete che quando abbiamo un po' di stabilità in questo senso, allora possiamo portarlo nella vita quotidiana. Più noi facciamo un passo indietro, vediamo una situazione, non reagiamo immediatamente, il nostro ambito psicologico, dominio psicologico, ci aiuta a reagire immediatamente. Abbiamo bisogno di reagire. Non possiamo andare a chiedere all'orso come ti chiami, da dove vieni, che fai qui. Dobbiamo reagire. Ma la maggior parte del tempo nella nostra vita sono delle reazioni sbagliate. È una reazione che parte dalla nostra percezione, passato, traumi passati e così via. E quindi specialmente i buddhisti moderni occidentali ora indicano che il Buddha, quando diceva Tanha, e ve l'ho spiegato l'altro giorno, è questo aggrapparsi e tenersi stretti. Ora lo comprendono come reattività. Quindi viene chiesto alle persone di osservare la propria reattività e provare a capire da quale parte della mente noi proveniamo. E queste reattività quasi sempre vengono dal passato. Non si tratta del presente. E soltanto quando cominciate a discernere, a distinguere quello che è ciò che vi fa vedere la mente, cioè l'illusione, e quello che sta davvero succedendo qui, allora voi vi muovete verso un'azione e non verso una reazione. Questa è la pratica. Ora, quando sentiamo la parola pratica, specialmente in questa tradizione, noi spesso lo chiamiamo come, lo intendiamo come pratiche, la meditazione camminata, quella del pasto, quella dell'abbraccio, quella seduta e così via. E a volte siamo veramente sopraffatti da tutte queste pratiche. Che dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di fare delle cose nella nostra vita quotidiana. Non ho tempo di fare tutte queste pratiche. Ed ora? Perché lo facciamo? Spero che ormai l'abbiate compreso. Tutte le pratiche, tutta la pratica è ridiscoprire la nostra nuova natura, la nostra vera natura. Qualsiasi pratica si tratti, non è lì per nient'altro che questo. Quindi tutte le pratiche sono mirate per riscoprire la nostra consapevolezza perfetta. E quando vedete Tai che fa la meditazione camminata, lui sta in uno stato di consapevolezza perfetta. Lui non sta cercando i mirtilli e non sta andando nel bosco perché gli piace il fresco ed è contento di essere lontano dall'ufficio. Non sta facendo questo. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo come pratica, e questo c'è un detto tibetano che dice, deve avere la stessa fragranza. Tutte le pratiche devono avere la stessa fragranza della consapevolezza. Se la consapevolezza non è presente, non state praticando. Sembra che state facendo qualcosa, ma non state praticando. Se andate attraverso il bosco e vi piace, vi godete l'aria fresca e siete contenti di stare fuori, avete un'intenzione diversa. Non sto dicendo che sia sbagliata, d'accordo? Ma è differente. Se siete chiari su questo, allora state insieme con persone che vogliono andare a fare escursioni, avere buone giornate, avere un po' di aria fresca. Va benissimo, non è questo il punto. Però un'intenzione differente. Per favore, siate molto chiari e sicuri della vostra intenzione. Questo attraversare il bosco, nutrirci dell'aria fresca e così via, è una preparazione. Ci dà uno spazio per rilassarci, per lasciare andare, per aprirci. E specialmente, questo è vero per gli occidentali, che sono talmente pieni di preoccupazioni, di tensioni, di ansie. Non potete semplicemente stare lì e sedervi sul cuscino, perché ci sono delle tensioni, dei crampi. Ed è importante quindi anche avere questa preparazione, fare qualcosa, uscire, connettervi, come dice Tai, con gli elementi rinfrescanti e salutari. Ma non è l'intenzione che abbiamo in realtà, è una preparazione. È una, questa atmosfera di aiutarci in qualche modo a lasciare andare un po' di tensione e poi siete pronti a sedervi. Qualcuno fraintende profondamente e fanno delle cose per andare nel bosco e fanno quello che si chiama la pratica della meditazione camminata. Quando vedete qualcuno che mentre cammina sta guardandosi intorno e raccoglie i mirtilli, sta nel dominio psicologico dei cacciatori e raccoglitori e non sta facendo la meditazione camminata. Specialmente quando siete qui, e specialmente quando ognuno dei 3 milioni di mirtilli vi chiede di essere raccolto. State nei cacciatori e raccoglitori in questo mondo. E quindi che cos'è la pratica che state facendo? Per favore, siate consapevoli che cos'è il nostro desiderio più profondo, la nostra intenzione più profonda. E ricordatevi, noi abbiamo un'intenzione e tutte le pratiche che noi facciamo hanno bisogno di avere lo stesso sapore, la stessa fragranza, la consapevolezza. Se non facciamo questo, non stiamo praticando. Tutto qui. È stato o è così compassionevole, specialmente con le persone occidentali, che ha aiutato i suoi discepoli e amici con le loro, quello che potremmo dire, le loro porte del Dharma, ad essere rilassati, a lasciare andare le tensioni, ad aprirsi. E tutti noi dimentichiamo che si tratta di una preparazione. Questi posti che sono chiamati centri di pratica, di consapevolezza, sono delle preparazioni, sono dei posti favorevoli, dei posti, diciamo così, conduttivi per lasciare andare. Ci sono poche cose di cui dobbiate preoccuparvi, ci sono così tante cose che sono rinfrescanti, sentite la cura, la vedete, siete nutriti con cibo buono e così via. Ed è veramente importante avere questa preparazione. Ed è così importante che le persone poi la fraintendono e la scambiano per la pratica. Quando veniamo qui siamo guariti e io vi dico no, no, non è così. Voi lasciate un po' andare, vi sentite al vostro agio, le vostre tensioni lasciano un po' andare, naturalmente per quanto voi abbiate la volontà di lasciarle andare, e poi arriva la pratica, la meditazione seduta. Per me la meditazione seduta per 2 anni, per 2000 anni, è stata lo spazio più favorevole per la mente, perché quando camminiamo noi già portiamo il nostro corpo nella sfera biologica. Camminare è andare da qui a lì, ottenere qualcosa, andare da qualche parte, cercare qualcosa come un raccoglitore. Andare a vedere gli animali che potete cacciare, camminare, ha già in sé un'attività che è connessa con la mente biologica. E quindi sentite Tai che ci dice sempre di fate la meditazione camminata soltanto camminando, non dovete avere un'intenzione, non c'è nessuna spinta biologica, però questo non funziona per noi. Per la maggior parte di noi camminare già ci porta già in una specie di movimento. Quindi la meditazione seduta, così come è stata compresa per 2000 anni, è l'ambiente, l'atmosfera in cui possiamo realizzare che non sta succedendo niente, che si tratta solo della mente, è solo la mente. Tutto ciò che sta, qualsiasi cosa stia facendo il vostro corpo, sente tutte queste emozioni che emergono e così via, non sta succedendo niente, il nonno è morto, la zia sta da qualche altra parte, si tratta solo di memorie di avvenimenti del passato. E piano piano, gradualmente, ottenete questa convinzione. Quindi un centro di pratica è per noi occidentali, è molto molto importante come preparazione, un posto molto molto importante dove arrivare, dove lasciare andare le tensioni, sentirsi a casa. Ma non è un mezzo in se stesso. Quindi non percepite male questa cosa, non la fraintendete per poter andare verso la vostra interezza. Se adesso voi controllate, ora io sono arrivato, in qualche modo un po' di tensione, di tensioni se ne sono andate, andate nella pratica. Quindi vi ho resi consapevoli che quando voi andate nella vostra meditazione camminata, nel vostro essere nella natura, stare nei boschi, dovete portare una intenzione diversa da quella di rilassarvi, rinfrescarvi, godervela. Quell'intenzione lì va bene, però non è un mezzo in se stesso. Le persone cominciano ad attaccarsi anche a questo. Questo è quello che io sono qui, per cui io sono qui. Nutrirmi, godermi la natura, o quello che è. Si tratta soltanto di uno spazio, un'atmosfera dove possiamo lasciare andare. E non pensate che possiate aspettare a lasciare andare per i prossimi 50 anni. Un pochino, basta un po'. Basta un po' perché troverete sempre qualcosa che vi creerà tensione. Se anche fosse che il caffè non è veramente quello a cui siete abituate, non è italiano, è tedesco, e già ci tendiamo e ci contraiamo. Troverete sempre qualcosa che vi crea tensione, perché in fondo vi piace avere delle tensioni, ma soltanto qui voi lo potete mettere in discussione. Solo qui non succede niente, veramente non succede niente. Siate a posto, tutte le necessità sono state soddisfatte, quindi rilassatevi e comprendete che tutto il resto è parte della vostra mente, nient'altro. Quindi comprendete perché Thay usa sempre la parola consapevolezza, perché è la parola per pura consapevolezza, per nostra vera natura, per qui e ora, niente dal passato, nessun piano per il futuro. E come spesso, più spesso che potete, portate il vostro sistema, la vostra mente in questo spazio, e per quanto possa essere favorevole l'atmosfera qui, potrebbe anche essere che non sia abbastanza per i vostri standard, ma è abbastanza. Non pensate che vi permetterete in un'altra atmosfera di rilassarvi più, in modo che finalmente siamo pronti per sederci e tutto quanto è sparito. No, c'è un processo attivo e c'è un trucco che vi do per i praticanti stagionati. Quando arriva un pensiero, come sapete che c'è un pensiero? Soltanto perché c'è la consapevolezza. Se non avete consapevolezza, non siete consapevoli di quello che c'è lì. Quindi, per favore, comprendete questo. Non è importante il pensiero. Tutto, ci può essere di tutto lì, ma se non siete consapevoli, non c'è. Quindi non pensate che la meditazione significa che non dovete vedere i pensieri. Nel caso peggiore state dormendo, perché siete talmente torpidi e siete intontiti che vedete, oh, guarda, è andato via tutto. No, no, invece non è possibile, ci saranno pensieri, ci devono essere pensieri, perché c'è un sistema attivo che funziona addirittura durante la notte. L'unico modo è soltanto essere consapevoli di questo. Poi non ha niente a che fare con voi. State con la realizzazione e l'esperienza della consapevolezza. E Tai spesso dice: essere consapevoli, dovete essere consapevoli di qualcosa. È quello che vi sto dicendo. Dovete avere pensieri per realizzare che siete consapevoli dei pensieri. È buffo, no? Ma è proprio questo, un insegnamento molto antico anche nella tradizione tibetana. Quindi non vi auguro di avere molti pensieri. Siate contenti quando non sono troppi, in modo che la consapevolezza possa comunque acchiapparli e vederli, altrimenti siamo sovrastati da tutto questo lamento che c'è lassù. Ma per favore ricordatevi che c'è qualcosa, che qualcosa è soltanto lì, è lì soltanto perché siete consapevoli, perché se voi non siete consapevoli in senso essenziale, non c'è nulla lì. La consapevolezza è la qualità della mente di vedere qualcosa, di conoscere qualcosa. È chiamata la qualità che sa della mente. E noi sappiamo che non c'è un secondo della nostra vita, a parte quando siamo in coma, che la consapevolezza non sia con noi. Quando noi siamo consapevoli, quindi noi non siamo mai disconnessi dalla consapevolezza. Se comprendete questo, voi realizzerete che tutta la pratica è assolutamente semplice. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è riscoprire la nostra vera casa, avere la realizzazione di ciò che fa il mondo in cui vivo, la consapevolezza, prima che la mente arrivi e cominci a reagire, e vi potete allenare in questo riconoscere. Quindi quando stasera facciamo la meditazione seduta cosiddetta, abbiate veramente un sistema dinamico. E il termine tradizionale è che quando le emozioni arrivano diciamo: ah, un'emozione, e lo lascio andare. Arriva un pensiero: ah, un pensiero, e lo lasciamo andare. E c'è come una specie di... è come una essere in una scuola primaria. Andiamo avanti e nemmeno lo diciamo. Siamo semplicemente consapevoli che c'è un pensiero. Non ci facciamo niente, perché è soltanto un pensiero. D'accordo? Divertitevi.